Bene, detto questo, vogliamo passare subito all'esame di un passaggio della Scrittura che verosimilmente dovrebbe farci del bene oggi. Bene, dovrebbe tirarci su. Abbiamo bisogno di essere tirati su? Io penso di sì. E il passaggio in questione si trova nell'Evangelo di Luca, quindi Evangelo di Luca, il capitolo è il capitolo 8, e i versetti che andremo a leggere sono i versetti da 22 in avanti, dove troviamo riportate queste parole. Ci siamo, Luca 8, 22. Dice così la Scrittura: un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli, questo egli, possiamo immaginare chi possa essere, e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Mentre navigavano, egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. I discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: maestro, maestro, noi periamo. Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti, che si calmarono, e si fece bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono? Chi è mai costui? Questo è senz'altro un passaggio della Scrittura piuttosto noto. Non credo che ci sia qualcuno qui che non ha mai sentito questo passaggio della parola di Dio. E difatti è un passaggio conosciuto, è un passaggio che è riportato pure nell'Evangelo di Matteo, è riportato anche nell'Evangelo di Marco, e quindi è piuttosto conosciuto. Siamo nel mezzo di una tempesta, di una burrasca, di una bufera. Ci sono venti impetuosi, ci sono onde gigantesche e i discepoli del Maestro sono oggettivamente impauriti. Sono smarriti, sono disorientati, sono spaventati, sono stressati. Sono angosciati, siamo d'accordo? Questo è un po' il quadro della situazione. Mentre il Signore, dobbiamo immaginarci questa imbarcazione, questi, e il Signore è sdraiato, sta riposando, sta dormendo, nonostante le onde, nonostante il vento, nonostante lo sballottamento, lui dorme. Tranquillo, sereno, senza alcun problema, senza alcuna difficoltà. A un certo punto la situazione si fa così disperata, così angosciante, che i discepoli si decidono, si fanno forza l'uno con gli altri e si dicono: dobbiamo svegliarlo, dobbiamo svegliare il maestro. E quindi vanno là e lo scuotono probabilmente un pochino e dicono: maestro, maestro, stiamo per morire, la situazione è disperata. Questo gli dicono al maestro. Ed è proprio in questo momento che lui, il maestro, prima sgrida il vento, i flutti, e poi, che naturalmente si calmano subito, e poi si rivolge a loro e fa questa domanda che conosciamo benissimo: dov'è la vostra fede? Negli altri due passaggi della Scrittura dove è riportata questa storia, lui dice: perché avete paura, o gente di poca fede? E nell'altro passaggio ancora dice: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Queste le domande che fa il Signore, che fa il Maestro. È interessante, degno di nota, è il fatto che loro alla fine, i discepoli alla fine, dicono così: chi è mai costui che parla al vento, che parla alle onde e questi gli ubbidiscono? Perché questo ci fa capire una cosa, ci fa capire che loro, nonostante tutto, in quel momento non avevano ancora capito bene chi fosse veramente Gesù. Lo stesso Vangelo di Luca, prima di questo passaggio, ci riporta vari eventi miracolosi, varie azioni miracolose compiute dal nostro Signore. Fino a quel momento aveva già liberato un indemoniato, aveva già guarito un lebbroso, aveva fatto apparire dei pesci dal nulla, aveva guarito un paralitico, aveva risuscitato il figlio di una vedova e poi ai discepoli di Giovanni che erano venuti da parte di Giovanni per dirgli, Giovanni quello che l'aveva battezzato, per dirgli: vorremmo sapere una cosa da parte di Giovanni, il nostro maestro, vorremmo sapere, ma sei tu quello che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro? E che cosa risponde lui a quei due inviati? Dice: ma ditemi voi, quello che sta succedendo è che i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono purificati, i sordi cominciano ad ascoltare, i morti risuscitano e l'Evangelo viene predicato. Allora ditemi voi, c'è da aspettare qualcun altro? No, il Messia sono io. E quindi con questo commento i discepoli ci fanno capire che non avevano ancora realizzato appieno chi fosse Gesù, quanto lui fosse onnipotente, quanto lui avesse il controllo di ogni cosa, il pieno dominio sulle circostanze. I discepoli di Gesù hanno avuto paura, come accade anche a noi di avere paura, di avere timore, di essere angosciati. C'è una storiella che voglio raccontare veloce, per sorridere un attimo, che sicuramente avrete già ascoltato, ma ce la risentiamo di nuovo, di quei due esploratori che vanno a fare un safari fotografico e improvvisamente durante il loro safari fotografico si imbattono in un feroce leone che si piazza lì proprio davanti a loro. E quindi il primo dei due esploratori si rivolge all'altro e sussurrandogli dice: ti ricordi che cosa abbiamo letto nel libro degli animali selvatici? In una situazione di questo genere, se stiamo immobili, stiamo zitti, se stiamo fermi e se lo guardiamo, se guardiamo il leone negli occhi, lui si girerà e se ne andrà. E l'altro annuisce e gli dice: sì, sì, certo, ma tu il libro l'hai letto. Io, anch'io l'ho letto il libro, ma il leone il libro l'avrà letto? Paura. Paura, un sentimento comune a tutti gli uomini. I discepoli erano preoccupati, erano angosciati, un po' come capita anche a noi quando succedono delle cose particolari nella nostra vita o nella vita delle persone alle quali teniamo, ai nostri cari. Magari quando succede qualcosa che è fuori dal nostro controllo, qualcosa che è più grande di noi, qualcosa che è l'esatto contrario di quello che avremmo voluto, di quello che ci saremmo aspettati, di quello che avremmo voluto sperimentare. Potrebbe trattarsi di tutto, potrebbe trattarsi di una malattia, potrebbe trattarsi di un lutto, potrebbe trattarsi di un licenziamento o di un tradimento, potrebbe trattarsi di un incidente, potrebbe trattarsi di un problema economico o di un problema coniugale o di un problema familiare, potrebbe trattarsi della fine di un rapporto sentimentale o della fine di un rapporto di amicizia o di altro ancora. Tutte situazioni che potrebbero potenzialmente condurci a una specie di esaurimento psicofisico, che potrebbero portarci a un profondo scoraggiamento, che potrebbero portarci a una temporanea incapacità di reagire. Reagire come dovremmo, reagire come ci è stato insegnato, come tante volte abbiamo sentito predicare. Ora, indipendentemente da che cosa stia succedendo nelle nostre vite, qualsiasi cosa stia succedendo, E magari, sebbene ci sembri che il maestro si sia un pochino appisolato e che non stia tanto facendo attenzione a noi, che non si sia tanto prendendosi cura di noi, una cosa è certa: niente è sfuggito al suo controllo. Quanti sono d'accordo con me? Niente. Niente è sfuggito dal suo controllo. E a fronte delle nostre circostanze avverse, fin tanto che il Signore non decreterà che sia il momento che si faccia bonaccia, calma, piatta, fino a quel momento, e questo avverrà anche grazie alla nostra preghiera, grazie alla nostra intercessione, fino a quel momento una cosa noi dovremmo fare: non dovremmo mai smettere di avere fede. Non dovremmo mai smettere di avere fiducia. Non dovremmo mai smettere di credere che tutto quanto coopererà al nostro bene. Ne siamo convinti? Tutto coopererà al nostro bene. Queste sono le promesse che troviamo riportate nella parola di Dio. E dobbiamo naturalmente credere che ogni cosa, per quanto talvolta assurda, ci sono delle cose che ci succedono che ci paiono assurde. Ogni cosa, per quanto fastidiosa, per quanto inaspettata, per quanto ingiusta, perché talvolta noi ci diciamo: ma questa cosa non è così giusto che mi succeda questo. Ogni cosa, per quanto ingiusta, per quanto pesante da portare, per quanto umiliante, ci sono delle situazioni della nostra vita che ci umiliano. Vi ricordo quando sono finito in ospedale per i calcoli renali. A parte il dolore, una delle cose che mi infastidiva di più era la vergogna che provavo andando in giro con quella specie di... come si chiama quel coso? Pigiama? Come si chiama? Camice, non mi viene al termine. Camice che si lega di dietro, che se non lo leghi bene tutti quanti vedono il tuo fondo schiena. Avete presente quel coso lì? Umiliante! Eppure il Signore ha permesso. Quindi qualsiasi cosa, per quanto talvolta umiliante, coopererà al nostro bene. Coopererà al nostro bene alla fine, agli occhi di Dio. Perché Lui ha un piano. Perché Lui ha un proposito specifico. Ne siamo convinti di questo? E quindi, detto in un altro modo, lasciamo che il Signore ci calmi prima che la tempesta si calmi. Ed è proprio il titolo del messaggio di oggi: calmi prima che la tempesta si calmi. Perché calmarsi dopo che la tempesta si è calmata è una cosa che si può fare tranquillamente, ma quello che il Signore ci chiede, ed è per quello che il Signore ha chiesto ai suoi discepoli dove fosse finita la loro fede, quello che il Signore ci chiede è di essere calmi, rilassati, tranquilli, nella pace, nella gioia, prima che la tempesta si calmi. Siamo d'accordo? Se qualcuno non è d'accordo, questo è quello che ci insegna la parola. E perché questo possa avvenire, io credo che noi dovremmo migliorare la nostra conoscenza del Signore Gesù, la nostra conoscenza del Maestro, la nostra conoscenza di colui che ha dato la sua vita per noi. Dovremmo capire meglio chi Lui è, perché biblicamente, secondo la Bibbia, chi è Gesù? Chi è Gesù? Gesù è Dio Figlio. Gesù è l'unigenito Figlio di Dio. Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Gesù è il primogenito di ogni creatura. Qui in molti cadono perché capiscono il termine primogenito nel modo sbagliato. Primogenito, protokos, non significa solo primo da un punto di vista cronologico, ma significa primo per rango, per sovranità. E in questo senso Gesù è il primogenito di ogni creatura. Viene prima di chiunque, poiché è sempre esistito. Gesù è l'immagine di Dio, è l'Alfa e l'Omega, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Gesù è il capo della Chiesa. Chi è il nostro capo? Gesù. Chi stiamo servendo?
Gesù. Chi si occupa di noi? Gesù.
Egli è il capo della Chiesa.
Lui è la luce del mondo. Lui è l'Emmanuele, Dio con noi. Lui è l'Io sono.
Gesù più volte ha detto: io sono colui che è attivamente ed eternamente presente. L'Io sono.
Egli è il pane della vita, è l'autore e il compitore della nostra fede. Se abbiamo fede, è perché Lui ci ha dato questa fede, e se riusciamo a sviluppare questa fede, a esercitare questa fede, è perché Lui è l'autore e il compitore della nostra fede. È Lui che ci incoraggia ad avere fede, sì o no, attraverso il Suo Spirito. Lui è lo sposo. Noi siamo la sposa, la Chiesa è la sposa, Lui è lo sposo. Lui è il liberatore, il buon pastore, l'agnello di Dio, la via, la verità, la vita, il principe della pace. Questo è Gesù. Prendiamo insieme Giovanni 14, versetto 27. Giovanni 14, 27. Ascoltate che cosa dice qua. Dice così: vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Allora, a fronte della nostra circostanza, ecco quello che il Signore sta replicando. Ecco quello che il Signore ci sta dicendo individualmente. Il vostro cuore non sia turbato. Il vostro cuore non si sgomenti, non si preoccupi, non sia in ansia, non sia agitato il vostro cuore. Domenica scorsa, lo faccio sempre, ma domenica scorsa, notando un po' di pesantezza nella Chiesa, mi sono preso la briga di scrutare attentamente le persone che erano presenti. Intanto che stavo parlando, li ho guardati. Chi c'era? Ho guardato i vostri sguardi. Ho dato un'occhiata ai vostri sorrisi, non tantissimi per la verità, alla vostra postura, ai vostri cenni di assenso o di contrarietà. Ho dato un'occhiata a quello che si chiama il linguaggio non verbale. Ma non lo dico perché voglio mettermi in mostra, perché fossi stato seduto sarei stato come uno di voi. Ma l'ho fatto con un proposito, perché quello che mi sembrava di notare è che ci fosse per molti di voi un po' di rassegnazione. Molti mi sembravano abbastanza abbattuti, scoraggiati, oppure disillusi. Questo è il termine corretto, disillusi. Come per dire: quello che stai dicendo sarebbe bello, ma no, non credo. Per me non credo. Per gli altri magari sì, ma non per me. Perché è passato troppo tempo, perché la mia circostanza è particolare, perché è questo, perché è quell'altro. E quindi questo ho notato facendo questa scansione. Oggi è molto diverso. Allora, lungi da me l'idea di sminuire le prove e le difficoltà che stiamo passando, che stiamo attraversando, lungi da me fare questo. Ma se siamo figli e figlie di Dio, se siamo dei cristiani nati di nuovo, se siamo uomini e donne salvati per grazia, se siamo persone che hanno ricevuto il dono della fede, questo noi dovremmo fare. Dovremmo trovare sollievo e consolazione e nuove forze nella parola di Dio. Lì dovremmo trovare sollievo, lì dovremmo trovare nuove forze, lì dovremmo trovare speranza, lì dovremmo trovare la pace che abbiamo bisogno e la gioia che abbiamo bisogno. Siamo d'accordo? Nella parola di Dio. Facciamo così. Immaginiamoci nelle nostre circostanze avverse, ognuno sa quali siano le sue circostanze avverse. Immaginiamoci in queste circostanze e immaginiamoci di essere sballottati da queste circostanze avverse come lo sono stati i discepoli in quella barca, sballottati per questa o per quell'altra situazione. Immaginiamoci nella medesima situazione, immaginiamoci che la nostra vita sia un'imbarcazione in un mare in tempesta. Fatto? Ci siamo riusciti? Bene. Allora adesso facciamo una cosa, prendiamo insieme Salmi 107. Salmi 107. Mare in tempesta, imbarcazione in balia delle onde, Salmi 107. E vogliamo leggere dal versetto 23. E cerchiamo veramente di ricevere la parola, di ricevere ciò che il Signore ci sta dicendo attraverso la parola, perché Lui vuol farci del bene, Lui vuole tranquillizzarci, Lui vuole incoraggiarci. Siamo d'accordo? Vogliamo ricevere la parte sua? Sì? Ok. Dal versetto 23. Dice così: quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro vien meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Sentimento comune questo, quando siamo in balia delle onde, tutte le nostre capacità, tutti i nostri talenti, tutti i nostri ragionamenti umani si fermano, sono limitati evidentemente. E infatti dice, tutta la loro abilità svanisce, versetto 28, ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Questo è quello che ci vuole dire il Signore. Certo, ci sono delle volte in cui siamo in balia delle onde, può succedere, magari sta succedendo proprio adesso nella vostra vita, nella mia vita. Ma quello che ci ricorda questo Salmo è che il Signore sta controllando quella tempesta, sta controllando il vento, sta controllando i flutti, le onde, ed ha uno scopo, quello di portarci, di condurci nel porto tanto sospirato, tanto desiderato. Questo è il suo volere. Sì, permette, ma poi Lui già vede quel porto, lo vede, perché vuole vederci arrivare là. Non su un pezzo di legno perché abbiamo fatto naufragio, no. Ci vuole vedere arrivare là con la nostra imbarcazione. Siamo d'accordo? Lo vogliamo credere insieme? Benissimo. Quanti di voi si ricordano del re Giosafat? Un re di Giuda. Un buon re. Un uomo che era timorato di Dio. Un uomo che era allergico agli idoli ed era allergico ai falsi dei, a differenza di altri re che hanno regnato in quel periodo. Dio lo ha benedetto grandemente, proprio per questa sua attitudine, e quindi lo ha benedetto dandogli potere, l'ha benedetto dandogli prosperità economica, l'ha benedetto dandogli saggezza, l'ha benedetto dandogli ancora più coraggio di quello che lui aveva, lo ha benedetto dandogli, concedendogli il favore del popolo. Dio ha benedetto grandemente questo uomo di nome Giosafat. Lui era un uomo consacrato a Dio, ma per quanto consacrato a Dio, imperfetto come noi, perché siamo imperfetti, e anche lui non era perfetto. Infatti, un giorno viene rimproverato da parte di Dio. Perché? Perché aveva fatto alleanza con il re di Israele, un re malvagio, il re Acab. Aveva fatto alleanza con lui perché si erano pure imparentati, e Acab gli aveva detto: vieni con me che andiamo a riconquistare la città di Ramot, vieni con me, andiamo insieme. E lui ha detto: sì, va bene, vengo anch'io, non consultando l'Eterno, non ascoltando quello che l'Eterno voleva che lui facesse. Quindi un uomo imperfetto come noi. Però poi Dio gli parla attraverso un profeta e lui capisce questo rimprovero da parte di Dio e si mette di nuovo nella retta via, sulla buona carreggiata. E poi che cosa succede? un giorno uno dice, caspita, questo uomo, ok, è stato rimproverato da Dio, gli ha tirato un po' le orecchie, ma poi un uomo consacrato a Dio, voleva fare il volere di Dio, un giorno succede qualche cosa. Un giorno succede qualcosa di brutto. Nonostante tutti i suoi sforzi di servire il Signore e di fare la sua volontà, che cosa succede? Succede che alcuni suoi messaggeri lo informano del fatto che una gran moltitudine di soldati, una marea di soldati, erano moabiti, ammoniti, maoniti, sta marciando contro di loro. E non ha buone intenzioni. Stanno marciando contro di noi, contro di te. La domanda è, questo uomo di Dio, consacrato a Dio, come reagisce? Le scritture ci dicono che la prima sua reazione è umana, comune a tutti gli uomini. Ha paura. Ha paura. Perché i suoi messaggeri gli hanno riferito la situazione. Sono in inferiorità numerica chiara. Non c'è speranza da un punto di vista umano di vincere questa battaglia. Si sono alleati in molti contro di noi. E stanno marciando contro di noi, hanno brutte intenzioni, vogliono distruggerci. E quindi lui ha paura. Ma, diciamo così, messo da parte il momento della paura, lui cerca di reagire. E cerca di reagire come? Cercando il Signore, bandendo un digiuno per tutto il popolo, e poi mettendosi davanti a tutto il suo popolo, che ha digiunato insieme a lui, e pregando davanti a tutti, senza vergogna. E lui comincia a pregare davanti al suo popolo e dichiara a Dio le sue promesse. Ribadisce le promesse di Dio. Non sei tu il Signore che ci ha promesso che ci avrebbe difeso di fronte ai nostri nemici. Sei tu, Signore. E quindi ribadisce le promesse di Dio, ma anche dichiara la sua impotenza, il suo smarrimento. E infatti dice, di fronte a questa moltitudine, noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare, ma i nostri occhi sono su di te. Non sappiamo che cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te che sei il nostro Signore, su di te che hai fatto le promesse e che sei fedele. Questo noi sappiamo. Nel momento in cui lui termina il suo discorso davanti a tutto il popolo senza vergogna, il Signore parla attraverso un profeta e il Signore fa dire a questo profeta queste parole. E gli dice, non temete e non vi sgomentate, state fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi concederà, poiché questa non è battaglia vostra, questa è battaglia del Signore. Ma state fermi, presentatevi sul campo di battaglia, andate comunque. Vogliamo leggere insieme in Seconda Cronache, al capitolo 20, dal versetto 18. Seconda Cronache 20, dal versetto 18. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. I Leviti tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti si alzarono per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: «Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete». Non sono delle parole che incoraggiano? E queste le ha pronunciate lui, l'uomo che ha avuto paura, che è stato trasformato grazie a quella profezia di quel profeta che naturalmente Dio ha mosso e che Dio ha fatto parlare. E dopo aver tenuto consiglio, versetto 21, con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. Rimasero sconfitti. Ora, interessante la strategia. Che cosa ha fatto Giosafat? Ha chiamato i cantori. Franco, Mattia, Joel. Non armati. Davanti a tutti. E gli uomini armati erano di dietro. Quindi questi adoratori, questi cantori, hanno ricevuto da parte di Dio un coraggio notevole, perché sono quelli che erano esposti più di tutti. Se le cose non fossero andate così, i primi a essere trucidati. Eppure hanno ubbidito, perché quello che il Signore voleva è che il suo popolo mostrasse la sua fiducia in Lui. Come? Adorandolo. E quindi questi partono davanti all'esercito, glorificando, adorando Dio. Voi immaginate la scena, una marea di soldati avversari, e questi che partono, e questi che li sentono a distanza. Signore grande. Però questo era l'atto di fede che il Signore ha domandato al suo popolo, e in particolare a questi uomini consacrati, a questi cantori, a questi adoratori, perché lui potesse spiegare la sua forza e fare in modo che l'esercito nemico potesse essere sconfitto da parte sua. Quindi è in questo senso che noi dobbiamo confidare nel Signore, così come ha fatto Giosafat. Il 90%, dicono le statistiche, dicono i medici, gli specialisti, il 90% delle persone che hanno una malattia cronica insieme a un problema legato a una paura o a più paure. Il tema della paura è strettamente connesso a coloro che hanno una malattia cronica. Magari qualcuno ha paura di invecchiare e o di morire. Magari qualcuno ha paura della solitudine. Magari qualcuno ha paura del fallimento. Fallire, perché tutti siamo imperfetti, commettiamo degli errori. Paura del fallimento. Paura del cambiamento. Tutti noi abbiamo paura del cambiamento, di qualcosa di nuovo che succede nella nostra vita e che sconvolge le nostre abitudini passate. Qualcun altro potrebbe aver paura della malvagità umana. Qualcun altro potrebbe aver paura della responsabilità, il fatto di essere una persona responsabile di fronte ad altri. Beh, qualsiasi sia la paura che eventualmente ci sta condizionando e che ci porta ad essere ansiosi, preoccupati, agitati, angosciati, il Signore vuole ricordarci le parole che abbiamo letto prima insieme e che vogliamo rileggere nuovamente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, il versetto 27. Di fronte alle nostre angosce, di fronte alle nostre paure, di fronte al nostro smarrimento, il Signore ci sta dicendo anche questa mattina: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Lo dico a voi, ma lo dico a me. Ed è qualcosa che dovremmo registrare nella nostra mente, nel nostro cuore, e che dovremmo probabilmente tenere presente già a partire da oggi pomeriggio, di sicuro a partire da domani, quando dovremmo affrontare le nostre circostanze avverse, i nostri problemi, le nostre difficoltà. Il Signore ci sta dicendo questo. Sta dicendo di non permettere la paura di avere sopravvento. Non preoccupatevi, non angosciatevi, abbiate fiducia in me. E non commettiamo l'errore che hanno commesso i discepoli, i quali, pur vedendolo compiere opere straordinarie, di fronte a quella situazione hanno di nuovo dubitato. Era lo stesso maestro che aveva compiuto opere soprannaturali, eppure in quel momento la loro mente diceva solo una cosa: stiamo per morire, siamo spacciati. Il maestro si è distratto. Ora, che il maestro sia sveglio o stia dormendo nella nostra imbarcazione non è importante. Quello che importa è che noi si ricordi che lui è lì. E quando lui è lì, possiamo stare tranquilli, possiamo essere calmi prima che la tempesta si calmi. Amen. Siamo d'accordo? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, ti voglio benedire in questa mattina, ti voglio rendere grazie per questa parola, ti voglio rendere grazie perché tu ci incoraggi in questo giorno. E Signore, io so che tu ci conosci meglio di chiunque altro, tu ci conosci di noi meglio di noi stessi. E quindi in questo giorno ti rendo grazie perché tu conosci le circostanze che stiamo attraversando, i problemi che stiamo vivendo, ciò che ci spaventa, ciò che ci preoccupa, ciò che ci inquieta. Signore, grazie che di fronte a tutto questo noi possiamo confidare in te. Ti chiediamo perdono per aver dubitato, Signore. Ti chiediamo perdono per aver avuto paura e per aver reagito come hanno reagito i tuoi discepoli su quell'imbarcazione. Ma in questa mattina, Signore, ti vogliamo rendere grazie perché mediante il tuo spirito, attraverso il tuo spirito, tu ci aiuti a pensare in un modo diverso e ci aiuti a avere lo stesso coraggio che ha avuto Giosafat, il quale è stato sostenuto da parte tua mediante quella parola profetica e ha cambiato attitudine e ha creduto ed è riuscito a influenzare positivamente anche i suoi uomini, anche quei cantori che sono partiti per fede, lodando, adorando, innalzando il tuo nome e così conseguendo vittoria per la tua azione soprannaturale. Voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire la tua chiesa della quale tu sei il capo. Benedico ogni mio fratello, ogni mia sorella e ti ringrazio, Signore, per come tu infondi nel nostro cuore proprio in questo momento la tua pace. Ne abbiamo bisogno, Signore. Infondi la tua pace nei nostri cuori affinché possiamo stare tranquilli, sereni, consapevoli del fatto che ogni circostanza avversa è sotto il tuo divino controllo e tu stai conducendoci in quel porto che stiamo sospirando con il nostro cuore. Lo raggiungeremo, Signore, perché tu sei con noi. Grazie per questo, grazie per questa verità, grazie per la tua parola, grazie per ogni cosa e per questo giorno, nel nome di Gesù. Amen. Amen.